a Late Night in the Future, un radiodramma a puntate a cura di Fondazione Teatro 2 su Radio Revolution.
Non so chi mi stia ascoltando. A questo punto, forse neanche importa. In questo momento, proprio mentre io sto registrando questo messaggio, per tutti quelli che prima o poi si troveranno in situazioni simili alla mia, e con la stessa impellenza di fare qualcosa, fuori scoppia la guerra civile. Strade deserte, ospedali e tribunali pieni, abbandonati i palazzi e brulicanti le chiese. Lo scandalo di cui tutti parlano ha generato qualcosa, qualcosa che nessuno avrebbe potuto prevedere. La gente è cambiata. Le persone, le loro facce sono cambiate. Sono volti vuoti. Volti di chi non si fida più di quello che vede, di quello che sente, di chi è terrorizzato da tutto quello che lo tocca. Nessuno ascolta più niente o nessuno. I giornalisti pensavano di fare successo, di trarre ricavi e vendite da queste notizie. E invece, negli ultimi mesi, hanno chiuso più testate giornalistiche che negozi di sigarette elettroniche. Subito dopo il boom, i cinema e i teatri si sono svuotati. Nessuno vuole essere condizionato dalle notizie, dai pensieri di qualcuno che potrebbe manipolarli. I libri di storia sono stati bruciati. La gente vive nel terrore, nel silenzio. Mi chiamo Bridget e parlo a chiunque mi stia ascoltando. Da una radio in un edificio abbandonato. Vi parlo perché se qualcuno si riavvicinerà mai nel futuro ad una radio o vorrà interessarsi di quello che non succede nel mondo, potrà sentire la verità. Perché spesso si commettono errori quando non si conoscono le vere ragioni delle cose. La ricerca della verità dovrebbe essere una luce guida per noi. Gli uomini hanno bisogno di essere guidati attraverso la conoscenza, devono ritrovarsi. Mio fratello, i miei amici, il mio fidanzato, gente che non conosco, che non vuole parlare, non vuole ascoltare. Hanno tutti smesso di ascoltare e quindi di sentire. E invece io devo parlare, perché se non lo faccio io, nessuno lo farà. In quest'epoca di silenzio, di paura, di scoraggiamento, dobbiamo ricominciare a parlare del mondo al mondo. È quello che faccio da sempre, perché ho sempre cercato la verità attraverso il mio lavoro, perché credo in quello che faccio, affinché gli altri possano crederci, possano migliorarsi, non posso non parlare. Sono un'attrice e rivendico la possibilità di creare mondi altri. Di raccontare le storie e crederci per gioco, di vestire i panni di qualcun altro e di portare con me chiunque faccia questo patto con me. Io dirò la verità affinché tutti sappiano. Racconterò come tutto sia nato da una bottiglietta d'acqua.
For the first time in so long now, learning to see again through my pride, learning to speak again from my heart. First time, for the first time in so long, for 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 so long.
Thank you.
my mind from the shadow of doubt that keeps me in darkness. Testing the air outside my chamber into the danger.
È cominciato tanti anni fa, credo fosse il 1943, ma purtroppo non ho libri su cui verificare, comunque non importa. Dopo la conferenza di Casablanca, gli Stati Uniti strinsero un patto che passò in secondo piano rispetto alle disposizioni ufficiali. Questo patto riguardava le spedizioni di caffè. Ogni chicco di caffè che entrava nelle tazze degli europei era tassato all'11% dalla Royal Society. Nel corso degli anni il mercato si ingrandì sempre di più e questi imprenditori accumularono ricchezze infinite e potere immenso. Ma qualcuno in Europa capì che il caffè si poteva anche produrre, seppur illegalmente, e forse trarne qualche profitto. Galvanizzate da questo pensiero, diverse persone iniziarono a produrre il proprio caffè, nei propri campi, caffè sempre migliore, vendendolo a diversi acquirenti, che lo acquistavano più volentieri. Perché? Perché spesso era più buono, oltre che meno costoso. I governi si accorsero che qualcosa non funzionava e contrattaccarono tutti insieme, embargo, controlli, insomma una specie di proibizionismo. Fu rischiato lo sterminio dei produttori di caffè, se non fosse che l'accordo si ruppe d'un tratto durante la Guerra Fredda. Russia e Stati Uniti non erano più d'accordo su nulla, figuriamoci sul caffè, e decisero di mollare le redini pur privandosi dei loro ricavi. A questo punto le amministrazioni locali, che ora si trovavano a poter gestire il loro caffè liberamente, incoraggiarono i produttori a mettersi insieme e a creare delle grandi aziende produttrici di caffè che potessero funzionare da portabandiera nazionali e risollevare le economie. Era il 4 marzo del 1975 quando un 45enne biondo di nazionalità mezza tedesca mezza italiana, di nome Cesare Battin, compiva una scoperta all'inizio preziosa, la scoperta che un giorno avrebbe cambiato il mondo. Di certo non si aspettava che l'avrebbe cambiato in questo modo. La storia ha dell'incredibile, perché suo cugino Andrea, la sera prima, gli aveva portato un campione di un ormone per le mucche, che aveva appoggiato sul tavolo della cucina e che Cesare si dimenticò poco dopo aver registrato l'informazione. La mattina dopo, bevendo un espresso troppo denso, decise di allungarlo con un goccino della bottiglietta d'acqua sul tavolo, o che meglio pensava fosse acqua, ma che non lo era. Come biasimare Cesare che dopo gli studi non era riuscito a trovare nulla di più proficuo che lavorare in una fabbrica di caffè 10 ore al giorno nel reparto macinatura e imbottigliamento? Prima di andare al lavoro allungava il suo caffè, giusto per averne un po' di più e illudersi che questo lo tenesse in piedi. Fatto sta che il 4 marzo Cesare si beve una dose di C17H18F, un nome che oggi è scritto su tutti i manifesti e su tutti i muri della nazione. Questa sostanza gli entra subito in circolo e istantaneamente provoca in lui una reazione, un viaggio che gli farà dire: da domani il caffè sarà diverso.
Said vengeance is his, but I'ma do it first. I'm gonna handle my business in the name of the law. Oh, now if he made you cry, oh, I gotta know. If he's not ready to die, he best prepare for it. My judgment's divine, I'll tell you who you can call. You can call. My wrath will come down like the cold rain, and there won't be no shelter, no place you can go. Hey, hey, hey. It's time to put your hands up, time for surrender. I'm a vigilante, my love's defender. You're a wanted man, and everybody knows. Yeah. Call up your priest, have the warrior walking
Cesare non può essere biasimato per quello che ha fatto. Non è colpa sua. Hanno profanato la sua tomba, hanno insozzato il suo ricordo, ma non è colpa sua. Era un uomo fino ad allora un po' amareggiato dalla vita, dalle delusioni. Non aspettava altro che un'occasione di riscatto. E quell'allucinazione la fu più di ogni cosa. Prima di tutto perché bere quella sostanza gli mostrò una realtà illusoria che si distoglieva dall'amara realtà. Il racconto di quel suo viaggio è tuttora custodito in un nastro registrato, un po' come questo, solo che è sotto 20 piani di cemento di un cavò federale in Texas. In secundis. Perché, pensò, tutti vorrebbero fare questo viaggio, tutti hanno bisogno di una realtà differente. È qui che comincia la catastrofe. È come la miscela di quel caffè. Così non si sa cosa si scatena nelle emozioni umane quando vengono schiacciate e agitate forte per lungo tempo. Molte volte non vi è nessuna reazione, molte volte chi prova queste emozioni soccombe, ma questo non fu il caso di Cesare. Nel suo cervello si aprì una porta su pensieri mai visitati prima. Iniziò a pensare in grande, a pensare come fosse possibile fare arrivare la sua rivelazione, la sua scoperta al maggior numero di persone. La risposta era ovvia. Bisognava che tutti assaggiassero il caffè. Ma le cose non potevano essere tempestive. Era un piano che prevedeva per lui una missione salvifica verso l'umanità. La gente l'avrebbe pensata allo stesso modo. Sarebbe stata portata in una realtà dove le delusioni non esistevano, dove ci si riuniva con i cari perduti, dove non c'era bisogno di faticare per sopravvivere. Si sentì investito dal dovere di condurre l'umanità attraverso l'inganno, attraverso la manipolazione, usando semplicemente delle tazzine di ottimo caffè, un canto di sirene. Così, prima di tutto, si procurò un quantitativo di ormone vaccino tale da poter modificare tonnellate di caffè. Poi cominciò, ogni giorno a lavoro, a modificare un barattolo ogni 10 o 20 per eludere i controlli. Metteva da parte i barattoli modificati e li portava a casa la sera. Dopo la bellezza di 15 anni, le sue scorte erano pronte. Acquistò una caffetteria abbastanza grande nel centro della sua città natia e riuscì a trasformare lo scattinato in un posto dove gli effetti del caffè modificato potevano essere non solo esperiti, ma anche studiati e misurati. Intanto doveva guadagnarsi la fiducia dei suoi clienti e si fece un nome. Divenne nel corso degli anni il caffè più famoso della città e man mano che i soldi aumentavano si ingrandiva il laboratorio e venivano compiute nuove ricerche dove venne coinvolto anche il suo figlio più piccolo che all'età di 17 anni vide per la prima volta un esperimento su una cavia da laboratorio. Il gene della fantasia aveva colpito non solo il padre ma anche il figlio che preparando ogni singolo passo minuziosamente aveva acquistato tutto il palazzo e aveva trasformato l'intero edificio in una specie di grande laboratorio ospedale, ovviamente all'oscuro dalle autorità. Quando i loro documenti sono stati trovati, subito dopo lo scandalo, vennero trovate intere biblioteche di neurologia, di psicanalisi, modelli diversi di cavie, piante, animali, uomini, neonati. Un vero laboratorio degli orrori che continuava ad acquisire potere e conoscenza.
Daltonici presbiti mendicanti di vista, il mercante di luce, il vostro oculista, ora vuole soltanto clienti speciali che non sanno che farne di occhi normali. non più ottico ma spacciatore di lenti, per improvvisare occhi contenti, perché le pupille abituate a copiare inventino i mondi sui quali guardare. Seguite con me questi occhi sognare, fuggire dall'orbita e non voler ritornare.
Vedo che salgo a rubare il sole,
vedo che salgo a rubare il sole per non aver più notti.
Perché non cada in reti di tramonti,
perché non cada in reti di tramonti,
l'ho chiuso nei miei occhi. Lungo il mio sguardo si dovrà scaldare. Vedo i fiumi dentro le mie vene, cercano, 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 cercano il loro mare. Rompono gli argini, trovano cieli, 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 cieli da fotografare. Sangue che scorre senza fantasia, porta tumori di malinconia. Vedo gendarmi pascolare,
vedo gendarmi pascolare, donne chine sulla rugia.
Ancora sulla strada, loro non hanno fretta, rubano ancora il sonno, l'allegria, all'alba un po' di notte, e poi la luce, luce che trasforma il mondo in un giocattolo.
Faremo gli occhiali così.
Era tutto pronto per il giorno X. Il giorno in cui si sarebbe creata una sola coscienza per tutta la popolazione, che sarebbe diventato popolo bestia, da sfruttare e manipolare al meglio. L'azienda senza nome aveva preparato tutto, corrotto commercianti, preparato camion da sguinzagliare, nascosto caffè modificato in tutte le scorte dei grossisti. In un giorno solo l'intero commercio del caffè sarebbe stato invaso dalla sostanza che crea mondi artificiali. Il tutto nel grande silenzio. Il silenzio di chi non sa niente. L'intera nazione si sarebbe trovata a sperimentare, senza saperlo, una serie di esperienze extrasensoriali che le avrebbero reso la vita reale, grigia, inutile, indegna di essere vissuta. Un intero popolo ridotto a un esercito di zombie. Se non fosse stato per un barista, un giovane barista che lavorava nel caffè centrale, che, accortosi della trappola, decise di intervenire. far sapere al mondo quello che stava succedendo. Il seguito già lo conoscete. Sapete come la gente in seguito è uscita nelle strade a manifestare in silenzio. Come le lobby di caffè hanno schierato l'esercito con i lacrimogeni quando la rivolta ha smesso di essere silenziosa. Come gli scienziati che lavoravano dietro l'operazione sono stati terminati. Le lotte dei sindacati in tribunale, le maestre inorridite, i preti che ottengono quello che vogliono da queste occasioni. E sapete di come la gente ha smesso di interessarsi ad altri mondi immaginari, per paura di finirci dentro. Ecco perché vi parlo. Ecco perché vi lascio questo messaggio. Chiunque voi siate, dovunque vi capiti di ascoltare quello che dico, il caffè segreto non era una forma d'arte. Non è ingannando chimicamente il cervello che si può fare esperienza dell'altro, del nuovo, del diverso. Questo è quello che fa la rappresentazione. Il teatro. Questo è quello che si fa quando le persone si mettono d'accordo e studiano modi per affascinare con le parole, con le immagini, con la loro emotività. Il diritto a fare viaggiare le persone con la mente non è delle sostanze, ma è dell'arte. L'arte che spinge al bene, al creare sì una coscienza comune, ma una coscienza lucida, attiva, interessata, partecipe. Nessuno è in balia di nulla se ci si fida del teatro. Se sappiamo cosa guardare, in questo modo non si diventa zombie, si diventa solo più consapevoli e più appassionati. Non cercate paradisi artificiali, non fatevi ingannare di chi vi propone utopie e buon mercato. Oggi è troppo tardi forse per rimettere a posto le cose qui dove mi trovo. Non posso più parlare alle persone costrette dalla sfiducia a non fidarsi di nessuno. Ma non è troppo tardi per mettere in guardia. Non è troppo tardi per ricordare come sono andate le cose e far capire alla gente che un'alternativa è possibile. Io sono un testimone silenziosa. Parlo dal buco in cui mi trovo a vivere da un posto che non ha più un fuori e un dentro, che non ha più una coscienza di pubblico e privato, di comunità. Ma con questo nastro forse si eviterà il peggio nel futuro. Se qualcuno oggi, domani, ascoltasse questo messaggio, vi prego, registratene anche voi, fate vivere la memoria di un mondo in cui ci si può emozionare, ci si può credere a mondi diversi, li si può anche inventare, senza cadere nella seduzione di composti chimici che ci schiavizzano, senza cadere nell'utopia di una libertà falsa, di una libertà che è solo la libertà di pensarla come tutti. Create i vostri mondi con l'aiuto delle persone intorno a voi. E costruite una realtà migliore. Se ascoltate questo messaggio, vuol dire che non è ancora troppo tardi.
I can't seem to find my way through this life and its endless change. But I know that's the way. Yes, I know that's the game. Sometimes this world can bring us pain. Our energies are not always the same. But I know that's the way. Yes, I know that's the game. In the moonlight we are one big flame. And together we'll be burning the same. And that fire keeps growing every day. And I love you too, cause that's the game. I keep finding ways to get inside your mind. I'm trying to activate that love you got inside. Cause all we ever seem to do is run and hide. We keep playing games and I just ask you why we can't be real. Let's stop this lying, the wounds can't heal if we keep on fighting. So let's just feel and stop this crying. I said the wounds can't heal if we keep on fighting. In the moonlight we are one big flame. And together we'll be burning the same. can't seem to find my way through this life and its endless change. But I know that's the way. Yes, I know that's the game. Sometimes this world can bring us pain. Our energies are not always the same. But I know that's the way. Yes, I know that's the game. In the moonlight, we are one big flame. And together we'll be burning the same. And that fire keeps growing every day. And I love you too, 'cause that's the game.
Buonasera, sono Dave.
E io sono Claude, buonasera.
Ciao, ciao Claude, buonasera. Questa era la nona puntata di A Late Night in the Future, dove si parlava del Silenzio del Mare, testo che verrà messo in scena nei prossimi giorni al Teatro 2. Avrete notato che era una puntata differente rispetto alle altre, poiché abbiamo utilizzato un monologo, tra l'altro interpretato da Roxana Doran, e ti va di spiegarne il motivo?
Sì, grazie intanto Dave. Effettivamente la scelta del monologo è particolare, è differente rispetto alle altre, ma diciamo che è la forma con cui si può esprimere di più una presa di posizione, un atto di ribellione ad un progetto che nasce con determinate intenzioni. Cioè, creare una sostanza in grado di trasportare in un'altra realtà, no? Per farti affrontare questa realtà malata, diventa controllare l'umanità, cioè in pratica si trasforma in un totalitarismo.
Sì, un totalitarismo come i nazisti.
Perfetto, esatto, come i nazisti. E infatti abbiamo cercato di creare un parallelismo con il Silenzio del Mare, ovvero di riportare una testimonianza di una voce, se così si può dire, che si oppone a qualcuno che decide di schiacciare il popolo, di schiacciare gli altri. Solo che il Silenzio del Mare è basato sul silenzio come ribellione. Noi in radio non possiamo fare solo silenzio, abbiamo solo la voce, quindi ecco qui perché è un monologo.
Grazie Claude, sei stato chiarissimo. Comunque ricordiamo i prossimi appuntamenti a Teatro 2. Dal 20 al 25 febbraio Il piacere dell'onestà di Pirandello con la regia di Alessandro Averone. Dal 23 febbraio all'11 marzo Il silenzio del mare di Vercors con la regia di Raffaele Esposito. Grazie per l'ascolto e alla prossima tarda sera.
Nel futuro.